Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo ancora delle elezioni negli Stati Uniti, sia commentando i nuovi risultati che via via, ora dopo ora, arrivano, sia facendo una serie di riflessioni parallele, perché ho letto un po' di articoli che devo dire erano molto interessanti questa mattina, che mi hanno fornito molti spunti di riflessione. Poi parliamo anche dell'approvazione della legge Zen alla Camera dei Deputati, della uccisione di milioni di visoni in Danimarca per via dell'emergenza coronavirus e infine della notizia più importante di tutti che però non vi preannuncerò qua perché dovete arrivare fino alla fine del video se la volete sentire. Va bene, iniziamo dalle elezioni negli Stati Uniti, le presidenziali, come avevamo un po' preventivato. Sono passati 3 giorni e ancora non sappiamo con certezza chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, anche se ogni ora che passa sembra avvicinare un po' di più Joe Biden alla Casa Bianca e allontanare Trump. Sono rimasti ancora 5 stati in bilico da assegnare e a parte la North Carolina, Biden sembra in grado di vincere in tutti gli altri, quindi in tutti e 4 gli stati. In più a Biden servono solo 17 grandi elettori per vincere, mentre a Trump ne servirebbero ancora 56. Comunque, come dicevamo già, mi pare qualche giorno fa, sono state sicuramente più che delle elezioni una sorta di referendum pro o contro Trump. Biden non scalda gli animi degli americani, non emoziona, sa un po' di visto e rivisto, in più ha comunque 77 anni, e soprattutto in un momento storico in cui invece ci sarebbe un disperato bisogno di cambiamento, di novità, di cambiare rotta in maniera abbastanza netta. E c'è una contraddizione, fra l'altro, che è a suo modo divertente in tutto questo, ovvero che uno dei candidati alla presidenza, probabilmente più anonimi di sempre, complice l'altissima affluenza e complice la crescita demografica degli Stati Uniti, ha raccolto fin qui il maggior numero di voti in termini assoluti della storia americana. Come anticipavamo ieri, fra l'altro, i repubblicani comunque sono abbastanza sicuri di conservare la maggioranza al Senato, i democratici non sono riusciti, hanno ottenuto la maggioranza alla Camera, ma non sono riusciti a ribaltare la maggioranza repubblicana al Senato, quasi sicuramente. Di conseguenza, i repubblicani potranno bloccare qualsiasi legge che i democratici dovessero proporre in caso di vittoria di Biden. Quindi sarà comunque una presidenza un po' zoppa fin dalla partenza nel caso in cui dovesse vincere Biden. E questo ha 2 conseguenze molto importanti che ci suggerisce la giornalista Guillen Dyer, tradotta su Internazionale. La prima è che i democratici non saranno in grado di nominare nuovi giudici per la Corte Suprema e quindi ribaltare quella maggioranza conservatrice messa in piedi dai repubblicani negli ultimi anni. La seconda conseguenza, ancora più grave e paradossale, è che Biden potrebbe non essere in grado, pur volendo, di riportare gli Stati Uniti all'interno dell'accordo di Parigi sul clima. Questo perché si tratta a tutti gli effetti di un trattato. E il Senato non lo ratificherebbe mai. Obama era riuscito a fare approvare l'accordo di Parigi sostenendo che non fosse un trattato, però ecco, era stato un po' un trucco e difficilmente un trucco del genere, che poi era stato anche molto criticato successivamente, potrebbe funzionare per una seconda volta. Quindi è qualcosa su cui sicuramente dobbiamo porre l'attenzione. Trump, dal canto suo, invece continua a battagliare, ha dichiarato per l'ennesima volta che stanno provando a truccare il voto, ha annunciato che l'obiettivo della sua amministrazione è proteggere l'integrità delle elezioni e non consentire che gliele rubino, quindi non so bene queste due affermazioni come stanno insieme. E per farlo l'attuale capo della Casa Bianca ha dichiarato che la controversia legale finirà alla Corte Suprema perché ci sono varie irregolarità a suo modo, a suo dire, allarmanti. È una tecnica che a quanto pare non è nuova a Trump perché quando lavorava nel campo immobiliare Il suo primo istinto era quello di paralizzare i suoi avversari con una sorta di balletto di cause e ingiunzioni, e anche se le probabilità di vittoria poi erano scarse, intanto riusciva a guadagnare tempo e a stabilire, insomma, ad approntare un piano B. E a quanto pare non ha perso il vizio. Ad ogni modo, ci sono anche dei segnali positivi, o almeno credo, in queste elezioni che per il resto segnano un po' una disfatta per la democrazia americana. Ad esempio, c'è un numero record di donne native americane nel 117° congresso degli Stati Uniti, cioè nel prossimo congresso degli Stati Uniti. E già avevano fatto la storia un paio d'anni fa le candidate democratiche Sherris Davids e Deb Haaland, che erano le prime native americane in assoluto ad essere elette all'interno del congresso americano nelle scorse elezioni di midterm, e con questa tornata il numero è raddoppiato e sono passate a 4, perché loro due sono state riconfermate e sono state elette anche due nuove candidate, che è un segnale interessante. Poi non vuol dire che il fatto che siano donne e siano native americane, cioè insomma che questo fatto le renda automaticamente per forza persone migliori o politiche migliori. Non lo so, forse un po' sì, non saprei, però comunque avere un po' di diversità culturale all'interno di un ambiente che è molto simile dal punto di vista, molto polarizzato, ma molto simile dal punto di vista della provenienza culturale dei suoi membri, e anche portare a tradizioni diverse, tradizioni antiche rispetto a quelle fin qui rappresentate, mi sembra una bella cosa. Va bene, abbandoniamo le elezioni americane e passiamo ad altro, perché in Italia la Camera dei Deputati ha approvato la legge, il cosiddetto DDL Zen, ovvero la legge contro l'omotransfobia, la misoginia, e le discriminazioni verso le persone disabili. E non tutto il DDL Zen per l'esattezza, perché il disegno di legge, prevedeva 10 punti, sono stati approvati solo i primi 5 punti. Ma è comunque una vittoria importante per chi da anni si batte perché vengano tutelati i diritti di queste persone. La legge in pratica si occupa di prevenzione della violenza, fra l'altro introducendo nel codice penale un'aggravante al reato di aggressione quando l'aggressione è motivata da discriminazione verso queste categorie, e si occupa poi di tutela delle vittime attraverso una serie insomma, di nuove norme che istituisce. Comunque, prima che venga approvata definitivamente, pubblicata in gazzetta e quindi diventi una legge ufficiale dello Stato italiano, ovviamente manca l'approvazione del Senato. Va bene, spostiamoci in Danimarca per la penultima notizia del giorno, dove 2 giorni fa, mercoledì, la prima ministra danese ha annunciato che tutti i bisogni da allevamento del paese, che sono milioni e milioni, verranno uccisi per il timore che una mutazione del coronavirus all'interno di questi animali renda poi meno efficaci i futuri vaccini che verranno messi in commercio. Considerate che la Danimarca è, nonostante sia un paese di piccole dimensioni con pochi abitanti, è il secondo più grande esportatore di pellicce di visone del mondo dopo la Cina. E nei suoi allevamenti vivono attualmente fra i 15 e i 17 milioni di visoni. Nelle scorse settimane sono già stati uccisi gli animali di 400 allevamenti dove c'erano casi di infezione da coronavirus, o che erano molto vicini ad allevamenti dove c'erano stati casi di infezione da coronavirus, e adesso il provvedimento estende praticamente a tutti gli allevamenti del paese l'obbligo di abbattere tutti gli animali presenti al proprio interno. Secondo il governo ci sono almeno 12 persone che sono state infettate dal coronavirus con una versione del coronavirus mutato con una mutazione che è stata trovata nei visoni, che quindi si sarebbero infettati di questa nuova forma di coronavirus attraverso gli allevamenti dei visoni. E in realtà, secondo il ministro della Salute, almeno metà dei 783 casi di Covid-19 nelle persone del nord della Danimarca è legata proprio agli allevamenti dei visoni. Che dire, come commentare? Ormai è evidente al mondo che abbiamo un enorme problema con gli allevamenti intensivi, siano essi per scopo alimentare o per altri scopi, come in questo caso. I mattatoi sono fra i principali focolai di coronavirus al mondo, gli allevamenti di visoni, ma anche di altre specie, diventano serbatoi di questo virus, ma potenzialmente anche di tanti altri, in cui il virus muta e viene in qualche modo appunto conservato per poi ripropagarsi di nuovo agli esseri umani, rendendo potenzialmente vani sia i vari lockdown, le misure preventive, sia anche eventuali tentativi di sviluppare i vaccini perché in questi serbatoi il virus continua a mutare continuamente. Oltre poi a tutti gli altri problemi degli allevamenti intensivi dal punto di vista delle emissioni di gas climalteranti, di spreco alimentare, di antibiotico resistenza e così via. Questo mi pare un verdetto inequivocabile di questo virus e credo che non possiamo che prenderlo per tale. Se addirittura un paese che basa una fetta non irrilevante della propria economia sul settore degli allevamenti intensivi, di visoni in questo caso, è disposto a radere al suolo l'intero settore, forse per sempre, a fare una vera e propria carneficina di animali, fra l'altro, e cancellare anche di colpo migliaia di posti di lavoro pur di fermare il contagio. E quindi ecco, questa è una roba su cui dovremmo iniziare a riflettere in maniera sistemica, non più pensando solo di abbattere milioni di animali quando il problema ce l'abbiamo già, ma pensando di risolverlo a monte, smettendo di costruire questo tipo di allevamenti. Va bene, infine abbiamo già sforato il tempo, però non posso che non darvi la notizia più importante del giorno, perché finalmente viene risolto uno dei più grandi dilemmi della storia, almeno italiana, motivo di guerre feroci e fratricide, soprattutto in Sicilia. Si dice arancino o arancina? Beh, ha parlato l'Accademia della Crusca e si dice arancino. Bene. Con ciò io chiudo, vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Omega. Segno sempre lì, esce sempre per 10 minuti e come ogni giorno. Vi ricordo che anche se dicevate arancina e dovete iniziare a dire arancina, comunque chi si rassegna è perduto. Ciao.